Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, inevitabilmente la parola dimissioni. Dimissioni, dimettere, da mettere giù, mettere in basso, posare, cioè abbandonare. Dimissioni, dimesso, singolare assonanza, come non tornare a quell'aprile del 2005 quando Benedetto XVI annunciò di voler essere l'umile operaio nella vigna del Signore.
Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e acire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Dimettere, dimettersi, un gesto naturale, anche se chissà quanto ponderato in questo caso, in chi ha familiarità col basso, con le cose umili, semplici. Una decisione nella quale nessuno potrà mai entrare, a parte Dio evidentemente, ma di cui forse possiamo ritrovare qualche indizio in una catechesi di 2 anni e mezzo fa. Era il 25 agosto del 2010.
Come sapete, anch'io sono legato in modo speciale ad alcune figure di santi. Tra queste, oltre a San Giuseppe e San Benedetto, dei quali porto il nome, e ad altri c'è Sant'Agostino, che ha avuto il grande dono di conoscere, per così dire, da vicino, attraverso lo studio e la preghiera, e che è diventato un buon compagno di viaggio nella mia vita e nel mio ministero. Vorrei sottolineare ancora una volta un aspetto importante della sua esperienza umana e cristiana, attuale anche nella nostra epoca, in cui sembra che il relativismo sia paradossalmente la verità che deve guidare il pensiero, le scelte, i comportamenti. Sant'Agostino è un uomo che non ha mai vissuto con superficialità. La sete, la ricerca inquieta e costante della verità è una delle caratteristiche di fondo della sua esistenza, non però della pseudo-verità, incapace di dare pace duratura al cuore, ma di quella verità che dà senso all'esistenza ed è la dimora in cui il cuore trova serenità e gioia. Il suo, lo sappiamo, non è stato un cammino facile. Ha pensato di incontrare la verità nel prestigio, nella carriera, nel possesso delle cose, nelle voci che gli promettevano felicità immediata. Ha commesso errori, attraversato tristezze, ha affrontato insuccessi, ma, e questo è importante, non si è mai fermato. Non si è mai accontentato di ciò che gli dava solamente un barlume di luce. Ha saputo guardare nell'intimo di se stesso e si è accorto, come scrive nelle Confessioni, che quella verità, quel Dio che cercava con le sue forze, era più intimo a sé di se stesso. Gli era stato sempre accanto, non lo aveva mai abbandonato, era in attesa di poter entrare in modo definitivo nella sua vita. Come diceva a commento del recente film sulla sua vita, Sant'Agostino alla fine ha capito, nella sua inquieta ricerca, che non è lui ad aver trovato la verità, ma la verità stessa che Dio lo ha rincorso e lo ha trovato. Romano Guardini, commentando un brano del capitolo 3 delle Confessioni, afferma: «Sant'Agostino comprese che Dio è gloria che ci getta in ginocchio, bevanda che estingue la sete, tesoro che rende felici. Egli ebbe la pacificante certezza di chi finalmente ha capito, ma anche la beatitudine dell'amore che sa: questo è tutto e mi basta.
Allora, tra 17 giorni questa non sarà più la voce del Papa, ma del teologo Josef Ratzinger. Le parole che abbiamo appena ascoltato risalgono al 25 agosto del 2010 e sottolineano una antica amicizia, quella appunto di Josef Ratzinger con Sant'Agostino. Queste invece le parole di questa mattina.
Bene concessum hoc mundo secundum suam essentiam spirituale non solum accendo et loquendo exequidi bere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, che ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam ad ministerium commissum bene administrandum anioscere debiam.
Sorpresa, sconcerto, emozione, non a caso forse la scelta di dare questo annuncio nella giornata mondiale del malato, viste appunto le ragioni addotte a questa grave decisione. Le commentava stamattina in sala stampa vaticana padre Federico Lombardi.
Al termine del discorso del Papa, del breve discorso del Papa, della sua dichiarazione, ha preso la parola il cardinale Sodano, che ha fatto un breve discorso commosso in italiano, molto bello, che io ho fatto trascrivere, quindi l'ho dato la trascrizione qui agli uffici che possono mettervela a disposizione. Molto bello, dice: Santità, l'abbiamo ascoltato con un senso di smarrimento, quasi del tutto increduli. E nelle sue parole abbiamo notato il grande affetto che sempre ella ha portato per la Santa Chiesa di Dio, per questa Chiesa che ella ha tanto amato. Ora permetta a me di dirle, a nome di questo cenacolo apostolico, il Collegio Cardinalizio, a nome di questi suoi cari collaboratori, permetta che le dica che le siamo più che mai vicini, come lo siamo stati in questi luminosi 8 anni del suo pontificato. Il 19 aprile del 2005, se ben ricordo, al termine del conclave, io le chiesi con voce anche trepida da parte mia: accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? Ed ella non tardò, pur con trepidazione, a rispondere dicendo di accettare, confidando nella grazia del Signore e nella materna intercessione di Maria, madre della Chiesa. Come Maria, quel giorno ella dette il suo sì ed ha iniziato il suo luminoso pontificato nel solco della continuità, di quella continuità di cui ella tanto ci ha parlato nella storia della Chiesa, nel solco della continuità con i suoi 265 predecessori sulla cattedra di Pietro, nel corso di 2000 anni di storia e così via.
Continuità nella storia della Chiesa che ha visto altri casi di rinuncia al pontificato, di dimissioni. Prima di Benedetto XVI sono stati 5 i pontefici che hanno abdicato. Il primo fu Clemente I, siamo nel primo secolo, rinunciò alla carica a favore di Evaristo, in quanto fu arrestato ed esiliato e non voleva che i fedeli rimanessero senza una guida spirituale. Erano del resto gli anni delle persecuzioni anticristiane. Lo stesso accadde a Papa Ponziano, fu in carica fino al 235, abdicò in quanto era stato mandato in esilio a favore di Papa Antero. L'era delle persecuzioni non è ancora terminata. Papa Silverio, dal 536 al 537 Papa, fu costretto ad abdicare in favore di Papa Vigilio. Cominciavano lotte intestine nella Chiesa appunto dei primi secoli. Decisamente più movimentata la vicenda di Benedetto IX. e era, per quanto riguarda la moralità, un personaggio completamente inadatto al ruolo di successore di Pietro. Pare abbia vissuto in maniera alquanto dissoluta. E dal punto di vista delle attività ordinarie della Chiesa, invece, era assolutamente ortodosso, fu anche abile, molto abile come politico. Ma dopo cruente lotte civili all'interno della città di Roma, per volere, per unanime consenso un po' di tutti i cittadini, fu sostituito con Giovanni Crescenzi Ottaviani. Erano in gioco anche interessi, appunto, delle famiglie patrizie romane. Siamo, ripeto, nel 1045. E fu consacrato quindi con il nome di Silvestro III, Giovanni Crescenzi Ottaviani, ma da alcuni fu considerato come antipapa. E ritornò in forze Benedetto IX qualche mese dopo, da gennaio a marzo. Il suo rivale fu espulso, il vecchio papa fu reinsediato e, appunto, condannò esplicitamente il suo successore come antipapa e come usurpatore. E abdicò poi definitivamente il 1 maggio, e questa volta pare per il desiderio di sposarsi, vendendo il suo ufficio al prete Giovanni Graziano De Graziani, suo padrino, il quale poi fu incoronato papa con il nome di Gregorio VI. Il caso più conosciuto, però, di abdicazione, di dimissioni da pontificato risale a papa al Medioevo, con Papa Celestino V, il papa del gran rifiuto, secondo l'espressione dantesca, che rimase in carica dal 29 agosto al 13 dicembre del 1294. In seguito alla sua rinuncia fu eletto papa Bonifacio VIII, mentre Celestino V tornava alla sua dimensione eremitica, alla sua vita eremitica, fino alla morte. E di fazione politica opposta a Dante Alighieri, fu appunto citato, come dicevo, da Dante, come ricordiamo tutti, nel canto terzo dell'Inferno. Celestino V però non fu l'ultimo papa ad abdicare. L'ultimo risale al XV secolo, è Papa Gregorio XII, in carica fino al 1415, che visse nel pieno dello scisma d'Occidente. Lotte, contese, in quel periodo regnarono contemporaneamente ben 3 papi, oltre a Gregorio XII anche Benedetto XIII, Papa di Avignone, e l'antipapa Giovanni XXII. Ebbene, con il Concilio di Costanza fu l'imperatore Sigismondo a intimare a tutti e 3 questi pontefici di abdicare, ma soltanto Papa Gregorio XII ubbidì a questa esortazione imperiale. Benedetto XIII si rifiutò e fu deposto, e lo stesso accadde a Giovanni XXII, che addirittura si diede alla fuga. Poi si attese però la morte di Gregorio XII, ritenuto l'unico papa autentico, per rieleggere il suo successore, che fu Martino V. Al microfono di Luca Collodi, per alcune valutazioni di ordine storico su questo aspetto, appunto, della vita della Chiesa, della storia della Chiesa, abbiamo Franco Cardini.
La storia può dare certamente molteplici riferimenti, anche se naturalmente diverso è il caso di dimissioni spontanee da un lato, sia pure per ragioni che forse saranno chiarite in seguito, o forse alcune di esse resteranno avvolte in un riserbo che del resto è legittimo, però questo è un caso particolare, quello di dimissioni, diciamo così, spontanee, di una sorta, appunto, di motu proprio, è il caso di dirlo. Dall'altra parte ci sono casi di dimissioni provocate dall'esterno, di deposizioni, il caso famoso di Gregorio VII cacciato dall'imperatore Enrico IV, e che poi del resto morì in esilio, ma non rinunziò mai al magistero petrino, diciamo così. Ci sono casi, però bisogna tornare al tormentatissimo XI secolo, al periodo precedente, la grande riforma del pieno Medioevo, che veramente aprì un capitolo nuovo nella storia del pontificato, e questo accadde a partire dalla metà dell'XI secolo. Prima il papato aveva attraversato un periodo dolorosissimo e complicatissimo, il periodo addirittura della cosiddetta pornocrazia, della sede pontificia, la sede del Vescovato di Roma, dominata e gestita addirittura da alcune signore dell'alta aristocrazia romana, che insomma erano personaggi veramente molto particolari e poco raccomandabili, ma questi sono casi particolari. Celestino V era un mistico, era un uomo, un vero uomo di Dio, ma era anche un uomo che per questo serviva alle cattive intenzioni di molti politici, e bisogna dirlo anche di qualche prelato, i quali pensavano che mandandolo sul soglio di Pietro, siamo alla fine del 200, egli avrebbe fatto poi il loro gioco. Celestino si rende conto di non essere, vogliamo usare un'espressione comune ma francamente molto banale, di non essere all'altezza, diciamo così, del ruolo, si ritira e al suo posto viene eletto pontefice quello straordinario personaggio che era il cardinal Benedetto Caetani, che noi conosciamo come Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante, grande pontefice, anche lui a un certo punto costretto dagli eventi in un qualche modo a tirarsi da parte, ma tutti questi casi non calzano, per la verità, rispetto al caso di Benedetto XVI, che è un'altra, che è un rappresentante di un'altra situazione. Quale? Questo ce lo diranno forse i prossimi giorni, non abbiamo ancora tutti gli elementi per poterlo dire. Certamente, ecco, rispetto a Celestino V, che poi noi ricordiamo sempre ricordando anche Dante, però bisogna tenere presente che Dante, parlando nell'inferno di questo personaggio che, apro le virgolette, cito dal poeta, fece per viltate il gran rifiuto, i commentatori di Dante hanno sempre detto, e non tutti concordemente, che Dante stava alludendo a Pietro da Morrone, cioè a Celestino V, ma per la verità prove sicure e schiaccianti di questo fatto non ce ne sono, è semplicemente molto probabile, e se Dante alludeva a Celestino V stava dando un'interpretazione personale, anche tendenziosa. Dante era un grande poeta, ma non era esattamente un uomo sempre sereno, su un episodio che per la verità resta piuttosto oscuro nella storia della Chiesa. Siamo, ripeto, in tempi, in circostanze e in situazioni che io direi del tutto imparagonabili all'attuale.
Dimissioni, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, la parola d'obbligo di oggi, una parola che, legata al gesto di Benedetto XVI, farà indubbiamente storia, tanto più se connessa con le parole pronunciate ieri dal Santo Padre all'Angelus di mezzogiorno.
Mentre infatti la folla si accalca sulla riva del lago di Genesaret per ascoltare Gesù, egli vede Simone sfiduciato per non aver pescato nulla tutta la notte. Dapprima gli chiede di poter salire sulla sua barca per predicare alla gente, stando a poca distanza dalla riva. Poi, finita la predicazione, gli comanda di uscire al largo con i suoi compagni e di gettare le reti. Simone obbedisce ed essi pescano una quantità incredibile di pesci. In questo modo l'Evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù, fidandosi di Lui, fondandosi sulla Sua parola, accompagnate anche da segni prodigiosi. Osserviamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo Maestro, mentre dopo lo chiama Signore. È la pedagogia della chiamata di Dio che non guarda tanto alla qualità degli eletti, ma alla loro fede, come quella di Simone che dice «Sulla tua parola getterò le reti». L'immagine della pesca rimanda alla missione della Chiesa. Commenta al riguardo Sant'Agostino. Due volte i discepoli si misero a pescare dietro comando del Signore, una volta prima della passione e una dopo la risurrezione. Nelle due pesche è raffigurata l'intera Chiesa, la Chiesa come è adesso e come sarà dopo la risurrezione dai morti. Adesso accoglie una moltitudine impossibile a enumerarsi, comprendenti i buoni e i cattivi. Dopo la risurrezione comprenderà solo i buoni. L'esperienza di Pietro, certamente singolare, è anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell'annunciare Cristo a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. Tuttavia il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. E la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia che trasforma e rinnova. Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio ravvive anche in noi e nelle nostre comunità cristiane il coraggio, la fiducia e lo slancio nell'annunciare e testimoniare il Vangelo. Gli insuccessi e le difficoltà non inducono allo scoraggiamento. A noi spetta accettare le reti con fede. Il Signore fa il resto.